Radio Arte, un caro saluto a tutti. Prendiamo la linea da studio per questa consueta trasmissione che va in onda mensilmente, che ha come titolo La Sposa, e ideata e condotta da Alessandro Beltrami, che salutiamo. Alessandro, ben risentito in radio.
Ciao Federico e bentrovati a tutti.
Ecco qua, quindi prima di dare la parola ad Alessandro, che in un certo senso ci introdurrà e la darà poi anche all'ospite in studio, riprendiamo quella che era il passaggio, come di consueto, della pericope sulla quale ce l'avamo lasciati e che ci serve come quasi trampolino di lancio verso il tema che andiamo a trattare. Ricordiamo che il titolo della trasmissione è Il caso Notre Dame. E quindi Matteo 13:33 e gli disse loro un'altra parabola: il regno dei cieli è simile al lievito che una donna prende ed impasta con 3 misure di farina finché tutta la pasta sia lievitata. Ci eravamo lasciati con questa pericope, un impasto, un lievito, qualcosa che deve salire, qualcosa che deve crescere. E così come parlando del caso Notre Dame, è un caso che è cresciuto, diciamo così, da una macerie, da una cenere, e alla fine abbiamo visto quello che abbiamo visto. Alessandro.
Abbiamo visto come dire, potremmo paragonare il caso della Fenice, no? Abbiamo visto una cattedrale che cadeva sotto il fuoco, sotto l'incendio. Abbiamo visto 5 anni dopo, 5 anni e mezzo dopo, secondo le promesse del presidente Macron, di una cattedrale che rinasce, che risorge, o forse una cattedrale che si risveglia, magari perché. Magari come vedremo nel corso di questa puntata, ci sono dei fenomeni culturali attorno a Notre Dame che fanno sì che questa sia la Notre Dame che tutti conoscevano e che tutti volevano rivedere, ma c'è anche una Notre Dame nuova, una Notre Dame inedita. E devo, immagino, dare la parola al nostro ospite oggi,
Ecco, quindi diamo la parola al nostro ospite, Alessandro, stiamo ridendo.
Il nostro ospite è Alessandro Beltrami, sono io, perché abbiamo pensato di fare una puntata un po' diversa dal solito, Federico, come sai, come sapete, diciamo, i nostri ascoltatori, il caso Notre Dame è un caso un po' complicato, mi è capitato di occuparmene in maniera approfondita per un testo. Per un saggio, e alla fine ho pensato che forse una volta potevamo provare a fare una sposa in cui a dialogare fossimo io e te, perché no?
Assolutamente, assolutamente. Tra le altre cose, è un tema non facile, Alessandro, questo qui, perché spesso si mischiano un po' quelli che sono degli aspetti per certi versi emotivi, no? Abbiamo visto bruciare questa grandissima cattedrale, che è una delle cattedrali, mi dispiace usare questa parola, però in questo momento ci sta, diciamo, iconiche dell'Europa, no? Cose di questo genere. Quindi capisco che non è facile avere uno sguardo invece attento, uno sguardo effettivo su quello che è successo e anche su quello che è successo durante la ricostruzione.
Ma Federico, tu hai usato due parole proprio centrali, cioè emotività e icona, perché certamente il rogo di Notre Dame ha creato un'onda emotiva a livello globale, l'abbiamo visto in quei giorni, l'ha testimoniato anche materialmente la grande massa di donazioni che sono arrivate in tempo reale per la ricostruzione dell'edificio, che poi sono state di fatto anche impiegate. Devo dire che questo problema dell'emozione, che poi diventa quasi qualcosa di passionale, accompagna molte delle fasi della ricostruzione e soprattutto il dibattito che poi diventa, usiamo il termine francese, querelle, attorno a temi che in qualche modo sembrerebbero esulare da Notre Dame, ma che invece sono essenziali nel momento in cui Notre Dame ha questo valore di icona, cioè di simbolo fondamentale. E poi lo vedremo, sono il problema che si condensano in qualche modo attorno a un problema, cioè ricostruire com'era dov'era, oppure portare la voce del contemporaneo, quindi contribuire con i linguaggi del nostro tempo ha una storia che è secolare ed è fatta per trasformazioni e stratificazioni. Quindi l'emozione si sposa con l'icona e l'emozione tende a far sì che quella dimensione simbolica, che poi diventa affettiva anche se vogliamo certamente, ma che poi rischia di essere sacralizzata, quindi trasformandosi veramente in un'icona, cioè che l'icona non può essere cambiata, l'icona è un modello che deve essere reiterato e più è fedele all'originale, in quanto l'originale è quindi lo specchio di un prototipo celeste,
Certo.
questo finisce per bloccare l'evoluzione storica di un edificio che come dicevamo, è di un'evoluzione storica, è frutto.
Certo. Ma ritornando un attimo al caso specifico, perché questa Notre Dame non è la prima volta che brucia, ma in un certo senso adesso diventando un po' dei detective, ma si è capito il motivo per cui alla fine è preso fuoco questa Notre Dame?
No, non sono, la verità giudiziaria non è mai emersa, in realtà non sono riusciti, le indagini non sono ancora arrivate a un risultato. Cioè, se probabilmente è comunque stato un incidente sui punteggi di pulizia di un restauro dell'abside. Però non è chiaro se sia un problema, dove stia se ci sia un'assenza di tutela o di sicurezza, quindi se le colpe stiano, ad esempio, dalla parte dello Stato oppure da parte della diocesi. Diciamo che in questa fase di ricostruzione e di cantiere in cui la Francia anche ha investito a livello pubblico la propria immagine, l'elemento del processo, delle cause dell'incendio è rimasto in secondo piano e molti pensano che probabilmente anche dal punto di vista fattuale delle indagini sarà impossibile risalire alle cause e in qualche modo alle colpe.
Ho capito. E, venendo un po' a questo discorso che facevi come riferimento, questa grande onda che c'è stata invece nella ricostruzione, no? Lasciando un attimo questa impossibilità che c'è stata nella preservazione, una cosa che è sfuggita di mano e che per certi versi poi ha, come dire, introdotto, suo malgrado, a un periodo, che poi è stato un periodo incendiario, in termini negativi, come quello della pandemia, da Covid che ha investito qualche mese dopo, direi l'intero pianeta. Quindi, anche dal punto di vista, diciamo, dei segni, senza voler scendere in interpretazione un po' particolare, però è stata una sequenza che è abbastanza interessante in questo senso. Ecco, questa ondata invece a cui facevi riferimento, di, come dire, una sorta di levata, di alzata di reni, no? In un certo senso, dove la Francia sembra quasi aver ritrovato una sorta di, a parte orgoglio nazionale, ma anche un po' una posizione. La Francia, che qualche decennio fa andava in giro dicendo di essere la figlia primogenita della Chiesa, no? Alludendo alla grande conversione, della tribù dei Franchi e quindi il sorgere dello Stato-nazione. Ecco, si è proprio compattata intorno a questa ricostruzione che poi ha portato a un vero e proprio atelier Notre-Dame.
Ma questo è un caso, secondo me, interessante che fa emergere il problema di come in un'Europa ormai, non solo la Francia, possiamo anche allargarlo, in un'Europa laica, secolarizzata e attraverso però anche la fase della post-secolarizzazione con un ritorno, ne abbiamo parlato anche in scorse puntate, del sacro, magari non tanto del religioso, ma del sacro sì, e soprattutto però una Francia e un'Europa multiculturale e multietnica, cioè, tutto questo porta alla luce la difficoltà che abbiamo nel gestire un simbolo che vuole essere nazionale e che però è anche religioso e non spiritualmente, ma confessionalmente, che appartiene a un momento storico della nazione, appunto quando era la Francia si definiva primogenita. Ma anche una Francia che ha sviluppato una laicità o una laicité, come per usare i termini francesi, piuttosto radicale, che di fatto esclude la presenza del religioso dall'ambito pubblico, cioè Stato e religione hanno la società civile e la società religiosa vivono in due mondi completamente separati. Ora, e quindi questo va a interrogare il modo con cui Notre Dame è stata interpretata proprio in questi anni. In qualche modo la Notre Dame è tirata non per la giacchetta, ma per la veste, per il mantello di Notre Dame, no? Si è visto il rischio che l'elemento naturale, definiamolo così, di Notre Dame, quello sacro, venisse fagocitato dal politico. E dal culturale. Si sono viste incomprensioni dal punto di vista culturale della natura di luogo di culto di Notre Dame, per cui come dire, è come se il culto dell'edificio avesse la priorità sull'edificio di culto, per usare un gioco di parole. E poi naturalmente la Francia il francese ha un termine straordinario che è grandeur. E è ovvio che in uno stato in cui i presidenti sono in qualche modo la versione repubblicana di un monarca, e quindi contratto con un'idea di committenza pubblica che nonostante la Francia abbia una storia sia quella che abbia tirato la testa all'antico regime, ha avuto questa committenza pubblica, abbia a che fare sia molto simile a quella dell'ancien regime, con i presidenti che lasciano il nome ai luoghi che costruiscono. Penso al Museo Quebrandi di Chirac, penso alla Biblioteca Nazionale di Mitterrand. Per cui anche Macron cercava.
Pompidou senza
Cioè, penso,
colpo
Pompidou
ferire,
addirittura
insomma.
Pompidou è noto soltanto col nome del presidente e non invece con il fatto che sia il museo di arte moderna, no? Chiamiamo, è semplicemente il Saint Pompidou. Per cui anche Macron cercava una, come dire, giustamente sarebbe stato sciocco se non avessi intuito nella possibilità di lasciare la propria attraverso Notre Dame la propria impronta nella storia. E tutto questo veramente converge in Notre Dame, che è una sorta di struggle for life, in una sorta veramente una battaglia per la sopravvivenza. Si è trovata a dover incarnare tutte queste istanze, cioè la grandeur politica, la possibilità di una trasformazione di un essere adeguata al presente e la necessità da parte della diocesi di mantenere salda e anzi forse ancora di più di potenziare il fatto che Notre Dame sia una cattedrale e sia un luogo prima di tutto di culto e quindi di liturgia.
Ecco, questa parola, liturgia, in certo senso, è quella che un po' ha fatto da struttura portante in questo rilancio, potremmo dire, architettonico e artistico della nuova cattedrale. Quanto è stato conservato nell'idea del passato di Notre Dame e quanto invece è stato un investimento verso una progressione, che fosse una progressione verso la contemporaneità? In fin dei conti, come abbiamo ricordato all'inizio, non è stata, diciamo, una prima volta che questa cattedrale ha dovuto affrontare un incendio, no? C'era già stato qualcosa, per cui quello che noi vedevamo era comunque sia una stratificazione di ciò che era stato ricostruito, peraltro non tantissimo tempo fa.
No, no. Allora, qui si può prima di arrivare all'interno, al nuovo setto liturgico, forse possiamo fare un passo indietro, uno sguardo
Certo.
rapido, sguardo storico. Cioè, noi abbiamo una cosa di cui non sempre si ha contezza, cioè che mentre gli involucri, gli esterni delle chiese in qualche modo no, non subiscono grandi trasformazioni nel tempo, una volta che questo è costruito, magari ci può essere un'aggiunta, può magari viene fatta una facciata perché non era stata completata, vengono integrate con nuove cappelle, un nuovo campanile, una torre, semplifico. Gli interni invece subiscono delle trasformazioni cicliche che sono legate sostanzialmente alle trasformazioni della liturgia. Per cui nuovi assetti del coro, nuovi assetti del presbiterio, un nuovo altare, trasformazioni topografiche, trasformazioni della topografia di una chiesa. Mentre un tempo erano veramente considerate le normalità, perché erano, come dire, erano la sistole, era diastole della vita dell'edificio che ha nella liturgia il respiro, ma anche i vasi sanguigni, il cuore. Con la presa di coscienza della dimensione culturale del patrimonio, le trasformazioni sono sempre diventate più complicate. Calcolando che poi dopo, che in particolare che dopo il Concilio Vaticano II, la dimensione liturgica e la spazialità della liturgia è cambiata in maniera essenziale rispetto all'ultima grande trasformazione che era quella tridentina. Notre Dame, naturalmente, Notre Dame si è adeguata nel corso del tempo a queste trasformazioni. Ad esempio, nel 1989 il cardinale Lustiger aveva fatto risistemare l'area del presbiterio con un altare in bronzo, il Curé, l'area del presbiterio però avanzava in maniera piuttosto radicale all'interno della crociera con una piattaforma esagonale. Vista a ritroso, ci sono fotografie, si trovano in rete, era piuttosto invasiva. Sempre Lustiger nel 2004 fa ridisegnare il presbiterio mantenendo l'altare de dell'89 con una dimensione più lineare, potremmo dire, arretrando leggermente l'altare, portandolo sotto l'arco trionfale del coro. Questa trasformazione è curata da Dutilleux, che è un architetto, tra l'altro, in realtà in Francia era il responsabile delle grandi stazioni, era stato l'architetto delle stazioni francesi, ma era anche allo stesso tempo un architetto, un esperto di liturgia, e ha costruito anche diverse chiese, ad esempio sua è Saint-François-le-Moniteur a Parigi, che è molto interessante per la spazialità liturgica, pensata tra l'altro in rapporto all'urbanistica. Avremo occasione magari di parlarne. Devo dire che il ridisegno di quel presbiterio era veramente molto interessante, perché interpretava in maniera perfetta anche le istanze del Concilio Vaticano II, ma rispettando l'edificio. E di fatto quel presbiterio è stato mantenuto nell'ultima risistemazione, questa del 2024. Sono cambiati però i poli liturgici, gli arredi, anche per un motivo molto semplice: il crollo della volta aveva danneggiato in maniera irreparabile l'altare e distrutto l'ambone, e allora la diocesi coglie l'occasione, si trova, dicono gli stessi responsabili, lo dice Gilles Drouin, che è un liturgista, è il direttore dell'Istituto di Liturgia dell'Istituto Cattolico di Parigi, si trova nella possibilità di avere un campo libero come mai era successo nella storia. E allora la diocesi, attraverso la Notre Dame, avvia un processo di pensamento della disposizione, prima ancora che della scelta delle opere, dell'altare, dell'ambone, chi le farà, avvia un processo di ripensamento della struttura liturgica in senso anche molto ampio della cattedrale, cioè superando anche la situazione storica che si era concretizzata, decidono di ricollocare il fonte battesimale in un certo posto, decidono di riattribuire, di riassegnare la dedicazione delle cappelle laterali, creando una lettura complessiva della cattedrale come mai era successo. Questo, secondo me, è il vero segreto del risveglio, proprio prima di risveglio, del risveglio di Notre Dame. Perché se l'esterno, poi ne avremo modo di parlare, è stato costretto all'immobilità, si potrebbe dire persino che più che l'edificio di Notre Dame è stata ricostruita l'immagine di Notre Dame, l'icona di Notre Dame, come era dov'era. L'interno, grazie anche a un restauro, alla ripulitura delle pareti che sono tornate bianche, penso che è riapparsa in tutto il suo splendore la pietra bionda dell'Île-de-France. Tra l'altro, ricordiamo che questo è l'aspetto, un nome che non abbiamo ancora citato, ma che Notre Dame incombe, che è Eugène Viollet-le-Duc, l'architetto che nell'Ottocento di fatto ha donato il volto che noi conosciamo a Notre Dame, anche ricostruendo, inventando prima ancora che ripristinando un restauro. Oggi non lo definiremo evidentemente più un restauro, per cui queste stesse pareti bianche sono un'invenzione di Eugène Viollet-le-Duc. Quindi possiamo dire che questa cattedrale rivela un volto inedito, perlomeno dai tempi di quindi l'interno mantiene un impatto di novità visivo essenziale, su cui si innesta una novità dal punto di vista della generale lettura dello spazio. Magari non so se vogliamo passare prima ai singoli oggetti o
No,
preferisci
ma
proseguire.
forse questa lettura dello spazio è interessante perché poi ci introduce nel discorso della guglia, no?
Esatto, allora lo spazio sostanzialmente, come è stato pensato dall'equipe diocesana guidata appunto da Gilles Brun dell'atelier Notre Dame, è stato pensato parte muove dall'idea di collocare il fonte battesimale esattamente davanti al portale centrale che è dedicato al giudizio finale. Quindi è una dimensione escatologica che è legata anche essenzialmente al battesimo. Ma inserendo il fonte battesimale all'inizio, marca lo spazio, marca l'accesso allo spazio da un punto di vista catecumenale. Va letto questa cosa in particolare in Francia, dove il fenomeno dei battesimi in età adulta è continuamente in crescita. Non sono numeri assoluti giganteschi, ma cominciano ad essere numeri importanti, soprattutto che percentualmente crescono di anno in anno. Quindi quella dimensione del recupero, quel problema del recupero del battesimo come ingresso nella vita cristiana, che per abitudine avviene nei primissimi mesi di età, in Francia sta tornando a essere una scelta consapevole in età adulta. E quindi segnare la navata col fonte battesimale già va proprio in quel senso. In questo modo la navata viene innestata su un percorso visivo, immediato, che muove dal fonte battesimale all'inizio, si proietta sull'altare nell'asse, e poi prosegue oltre verso all'interno del coro, dove sotto la pietà barocca e la croce gloriosa di Marco Turrier, che è stata realizzata nel 1994, la grande croce d'oro che si vede molto bene nelle immagini ed è sopravvissuta all'incendio, sotto appunto questo gruppo si trova il tabernacolo. Quindi questa è la direzione che viene impostata alla cattedrale, che viene veramente, come dire, incastonata in poli, in poli liturgici che, come i poli di una pila, creano riescono a creare una tensione interna all'edificio. Questo è veramente un modo di pensare di riprogettare l'interno di un edificio, di renderlo mobile. Allo stesso tempo viene pe stata pensata da un punto di vista non catechetico, ma forse possiamo dire che catecumenale o comunque di un corso di pellegrinaggio, l'esperienza della visita, in maniera tale che venga a cadere la consueta visione, separazione, devo dire, esiziale tra fedeli, tra momento del culto e turisti, per cui chi entra viene, anche oggi dal percorso di vista ha accesso dal portale centrale, passa attorno al battistero, gira verso la navata nord, a sinistra, tanto per intenderci, dove c'è un banco di benvenuto, e poi si segue lungo le cappelle del lato sinistro, che poi verranno, in cui troveranno posto degli arazzi che sono in corso di esecuzione su cartone di Barcelo e di Michael Armitage, che sono dedicate ai profeti dell'Antico Testamento. Quindi un percorso che va verso l'incarnazione nel deambulatorio attorno al coro, perché il recinto del coro mantiene i rilievi del XIV secolo dedicati alla vita di. Si segue, quando si arriva nella cappella assiale, quella dietro, come dire, la croce gloriosa, è stato collocato il nuovo reliquiario della corona di spine, un oggetto veramente molto grande, 4 metri per 4 di Sylvain Dubuisson, e quindi perché quello, come dire, l'apice della vita di Cristo è la passione. Infatti, girando poi verso il lato sud della cattedrale, passiamo ai rilievi con le storie della risurrezione. A quel punto si prosegue verso la controfacciata con cappelle che verranno dedicate alla Pentecoste, sarà definita l'allée della Pentecoste, dove troveranno posto delle nuove vetrate commissionate a Claire Tabouret, che tra l'altro di cui abbiamo parlato qualche tempo fa, perché era Claire Tabouret, era uno degli artiste del padiglione della Santa Sede,
Certo.
quindi anche questo è interessante, questi ritorni. E quindi questa nuova lettura, durante questo percorso ci saranno dei luoghi dedicati alla preghiera, ci saranno delle cappelle confessionali e un luogo per la devozione del Santissimo Sacramento. Come dire, io trovo molto interessante questo pensare, la visita di Notre Dame come una esperienza della natura sacra di Notre Dame, che salvaguarda l'elemento culturale, l'elemento architettonico, ma allo stesso tempo non lo nasconde, ma soprattutto lo reinterpreta e lo rende trasparente e fruibile a chiunque. Il problema di Notre Dame è stato trovare un modo per aprire la cattedrale in tutti i sensi, cioè riuscire con la coscienza che da una parte la necessità di portare, ribadire, ri riportare alla luce la natura sacra, liturgica di Notre Dame, quindi dire la necessità per Notre Dame di riappropriarsi di questo aspetto, calcolando che verrà presa d'assalto dai turisti, sono già quasi 1 milione da quando è stata riaperta, e contemporaneamente comunicare nella libertà questo suo aspetto a chiunque sarebbe entrato.
Beh, mi sembra che ci sia stato poi, a proposito anche delle vetrate, un grandissimo concorso. Apriamo una parentesi in questa visita approfondita che stiamo facendo. Un concorso a cui hanno partecipato anche personalità importanti, insomma, dell'arte contemporanea.
Sì, questo concorso può essere letto in parallelo a quello mai fatto della Flash. Perché appunto, come dicevo, su Notre Dame insistono anche dal punto di vista giuridico due realtà, cioè la proprietà di Notre Dame è dello Stato, dopo la legge della in seguito alle leggi della laicità, tutti gli edifici storici che sono ecclesiali sono di punto, sono proprietà dello Stato, che però non può impedire il libero culto all'interno. Quindi c'è una coabitazione. I muri sono dello Stato, quello è la vita all'interno è della Chiesa. Mentre sulla Flash, che era soltanto un muro, la competenza della Chiesa non era richiesta. Poi, dell'incendio, il primo ministro Philippe lancia l'idea di un grande concorso internazionale per costruire una guglia adeguata ai tempi, e Macron evoca per la guglia un grande gesto architettonico. Poi alcuni architetti lanciano in rete in maniera molto libera una serie di proposte, tutte molto visionarie, ma come dire, per una serie di motivi che sono politici, cioè la paura di sbagliare, se vogliamo, perché poi, come dire, sul com'era, dov'era, parte naturalmente subito una grande campagna. La paura di sbagliare, poi l'esigenza dei tempi. Una nuova guglia avrebbe certamente richiesto molto più di una guglia con questo nuovo progetto, con un concorso, avrebbe richiesto molto più tempo dei 5 anni tassativi dettati dall'Eliseo. Dopo un anno la guglia, l'idea di una guglia contemporanea è accantonato definitivamente. E a quel punto, come dire, parlavamo prima del desiderio di Macron di dare una propria impronta, di lasciare il suo segno su Notre Dame, passa proprio nelle vetrate, perché le vetrate del lato sud, della navata destra, tanto per intenderci, queste dedicate, che saranno dedicate alla Pentecoste, contenevano delle vetrate a grisaglie disegnate sempre da e contrassegnate come monumento nazionale, e quindi di per sé intoccabili. Su Notre Dame si raduna spontaneo un plotone di guardiani del patrimonio per motivi molto diversi tra loro, ma si coagulano al mantenimento di Notre Dame. E anche sulle vetrate, sulla possibilità di cambiare con vetrate contemporanee, nasce una nuova querela, che però non riesce a raggiungere lo stesso effetto della Flash, anche perché qui in realtà l'arcidiocesi ha più voce in capitolo, e proprio l'appoggio di Ulrich, Laurent Ulrich, che è l'arcivescovo di Parigi, proprio perché la diocesi vorrebbe cambiare, vuole fare delle nuove vetrate, perché inserite nel nuovo contesto liturgico della cattedrale. L'appoggio tra Ulrich e di Ulrich verso Macron porta effetti. Addirittura la Commissione Nazionale del Patrimonio e dell'Architettura, che viene chiamata a pronunciarsi su casi difficili del restauro, di mantenimento, nel luglio 2024, quando il concorso era già stato lanciato, boccia il progetto facendo appello alla Carta di Venezia del 64, dicendo che bisogna mantenere lo status quo, in un certo senso, perché è storicamente consolidato. E per la prima volta nella storia di Francia, il parere della Commissione, che è consultivo, ma di fatto era sempre stato fatto proprio, non viene adottato. Quindi si va avanti. Al concorso era stato lanciato l'8 dicembre 2023, quindi un anno prima dell'apertura prevista, partecipano 110 artisti. Il 4 settembre una commissione formata dal Ministero della Cultura e un comitato che è presieduto dall'ex direttore del Pompidou, Bernard Blestein, comunicano 8 finalisti. Alcuni di questi sono molto famosi anche al grande pubblico: c'è Daniel Bouin, Philippe Arnault, Yan Peiming. C'è anche, ad esempio, Christine Safa, che è un'artista che in Italia è anche nota, e anche appunto Claire Tabouret, che abbiamo prima citato. Il vincitore è talmente complicata la situazione tesa che l'8 dicembre, quando sarebbe dovuto annunciare il vincitore, nessun nome viene comunicato. Soltanto 10 giorni dopo, il 19 dicembre, viene comunicato che la vincitrice è Claire Tabouret, stata selezionata congiuntamente tra Ulrich e Macron. Tra l'altro che il nome consigliato dalla commissione probabilmente sarebbe stato Daniel Buron, che però aveva presentato una delle vetrate astratte, quando invece la richiesta era esplicitamente figurativa e quindi avrebbe dovuto cambiare il progetto. È interessante quello che dice Claire Tabouret quando, nella conferenza stampa della presentazione, che dice ci voleva audacia per osare portare il movimento contemporaneo che è essenziale al nostro paese, alla nostra religione e alla nostra cultura in questo contesto. Perché dice, e si dice speranzosa che le sue opere, che sono pensate come un omaggio a Viollet le Duc, possono essere comprese da tutti e che possono servire alla causa dell'unità. Come dire, c'è un'evidente volontà pacificatrice da questo punto di vista, ma le polemiche non si sono fermate, sono state annunciate cause legali e quindi adesso al momento le vetrate verranno installate, però tra qualche mese le cose potrebbero cambiare.
No, scusa, cause legali per quale motivo? Giusto per
Perché
capire.
cause legali legato al problema dello smantellamento di opere che sono state registrate come monumento nazionale, quindi non potrebbero essere toccate. Il motivo è, cioè sono non diremmo sono vincolate, però il vincolo può essere, non dire, magari anche le sovrintendenze in Italia sono molto attente a questi aspetti, ma non le trasformazioni possono succedere. Ma ad esempio, la cosa interessante è che la vetrata contemporanea in Francia è normale. Sono veramente moltissime le chiese, in particolare dopo l'ultimo conflitto o anche dopo il primo conflitto mondiale, che sono state dotate di vetrate contemporanee e con grandissimi artisti, penso a quelle famose di Chagall, Metz, o ci sono molte altre. C'è anche una tradizione
Certo.
astratta. Ad esempio, ci sono le vetrate piuttosto recenti, quindi che non sono legate a cause tragiche come una guerra, quelle realizzate da Pierre Soulages all'abbazia di Saint-Foix-à-Conques, che è una straordinaria chiesa romanica nei Pirenei. Quelle sono ovviamente, per Soulages, sono vetrate astratte, quindi non è il problema di portare un contemporaneo che fa una vetrata in un edificio storico. Il problema è Notre Dame,
Certo.
perché su Notre Dame si condensano delle passioni nelle quali l'elemento razionale non è, è di, come dire, è difficile da gestire. Ma devo dire, il progetto presentato da Claire Tabouret è un progetto che vuol dire che va proprio anche nella linea, se vogliamo, della grisaille di Viollet-le-Duc, perché ogni vetrata è connotata da un timbro cromatico omogeneo. Sono delle variazioni di ogni vetrata varia di colore, ma sono anche queste variazioni molto molto delicate, sono transizioni cromatiche da vetrata a vetrata molto modulate, quindi la tendenza un po' è al monocromo delle grisaille. Vengono recuperati alcuni elementi decorativi che erano propri di quel neogotico di Viollet-le-Duc. Le vetrate sono dedicate a santi delle diocesi di Parigi, soprattutto santi recenti, attraverso i quali vengono interpretati i doni dello Spirito Santo. In quel senso è la Pentecoste. Quindi non è, visto con un certo distacco, non è un progetto di rottura, non è un progetto che può fare spavento, come poteva essere magari la vetrata in ferro e acciaio di Norman Foster, scusate, la flash in vetro acciaio di Norman Foster. Però su Notre Dame, su nel cantiere di Notre Dame, la ragione che in Francia sempre avuto un posto principale, sembra anche in qualche modo venire un po' meno.
Interessante. E sulla flash, Alessandro, una flash sulla flash?
La flash, abbiamo detto prima appunto, la flash è stata ricostruita come era dov'era, ma proprio nei giorni col fuoco ancora acceso, con i pompieri che cercavano ancora di spegnere, non si sapeva qual è stata la sorte dell'intero edificio, proprio perché la flash se Notre Dame è un simbolo, la flash lo condensa al massimo grado. Il crollo della Flash è una tragedia collettiva, diventa proprio il simbolo della rinascita. E per cui, dicevamo, Edouard Philippe, il primo ministro, propone un concorso per una guglia adatta alle tecniche e alle sfide del nostro tempo, sono sulle sue parole, e subito gli architetti si lanciano. Abbiamo dei... In rete delle render di Norman Foster, anche Massimiliano Doriana Fuxas, si immagino una guglia, un altissimo pinnacolo che di notte si accende di azzurro come un cristallo di Baccarat, diventa un faro per Parigi. Poi ci sono progetti che lavorano sul sociale, uno studio NAB, ad esempio, si immagina il tetto come una serra e la guglia come una torre alveare. C'è anche chi si ricorda che la guglia in qualche modo è un simbolo come dire, di una tensione al trascendente, per cui ci sono anche dei progetti, c'è uno studio brasiliano che propone un tetto come una grande vetrata colorata, tra l'altro percepibile dall'interno perché scoperchierebbe le volte lasciando soltanto gli archi rampanti, diciamo. Un intervento che non sarebbe mai potuto realizzarsi, poi si entra veramente nel campo dell'architettura radicale o anche un po' del meme, se vogliamo, con
Certo.
uno di questi progetti di Notre Dame. Però dice interessante perché dice di notte l'illuminazione interna si trasforma in una grandiosa copertura retroilluminata, nessun ego, nessuna aspirazione artistica, solo uno scopo religioso. È interessante perché non sempre, come dire, è un progetto che forse ha più a mente qual è il fatto che Notre Dame sia innanzitutto una chiesa. E poi ci sono dei progetti che viaggiano molto di più verso l'architettura radicale e che circolano in rete, e mi chiedo se in qualche modo non abbiano fatto bene nell'opinione pubblica, che magari no, non sa distinguere tra la boutade ironica, forse non proprio a tempo, è un progetto reale. Per esempio c'è un italiano francese, Mathieu Leneur, che si immagina una sorta di grande fiamma scultorea al posto della flash, ricoperta in foglie d'oro, dice: se dobbiamo ricostruirla così com'era, allora c'è un così com'era anche 8 giorni fa, e allora io ricostruisco l'incendio.
Interessante.
È curioso, sì. Poi ci sono invece due atleti importantissimi come Jean Nouvel e Jean-Michel Villemot, non producono immagini, ma sono interrogati dai giornali, dicono delle cose interessanti, che poi andranno verso in realtà quello che viene realizzato. Cioè, Jean Nouvel dice il concorso è una buona idea, se lo fanno partecipo, però dice la guglia di Villeneuve era già ai suoi tempi un gesto forte e significativo, e dice fa parte degli elementi intangibili della cattedrale. Secondo lui un nuovo stato contemporaneo necessario andrebbe portato più nelle vetrate e nelle decorazioni, e che è esattamente quello che poi sarebbe, meglio, accadrà, speriamo che accada.
Interessante, una visione
Sì,
profetica, diciamo.
non escludo nemmeno che Jean Nouvel sia stato poi interrogato dall'Eliseo da questo punto di vista. No? Invece Villemot dice: sì, la flash la si può rifare, la rifarei in maniera diversa, vuol dire con materiali contemporanei, però conservare la stessa silhouette complessiva, la potenza della guglia che emerge dal transetto e dialoga con le due torri. Cioè, la guglia aveva raggiunto era una sua dimensione, una sua proporzione, una sua coerenza con l'edificio. Nel rifarla bisogna che il concorso chieda di mantenere quelle proporzioni. Però gli dice una cosa interessante, che questa invece non è stata esempio, conservata, dice, suggerisce di prendersi cura di mantenere le tracce dell'incendio e di non nasconderne i segni. Invece l'incendio a Notre Dame è stato completamente cancellato. Quindi il trauma è l'impressione che questo processo di restauro sia stato anche un tentativo di una grande rimozione del trauma.
Beh, e a proposito di questo aspetto, mi verrebbe voglia di chiederti, mentre ci avviamo alla chiusura della trasmissione, che lezione possiamo trarre da questo cantiere Notre Dame, che non è solamente un cantiere tecnico, ma a questo punto diventa quasi un cantiere dell'anima, se vogliamo usare questo termine apparentemente poetico, nel senso di coloro che fanno, ma che appunto dalla tua descrizione emerge proprio una visceralità nella ricostruzione.
Io penso che noi a queste dinamiche in Italia ci siamo piuttosto abituati, perché a causa dei terremoti che purtroppo con una cadenza abbastanza ciclica demoliscono il patrimonio storico qui e là nella nostra penisola. E ogni volta c'è il problema del ricostruire, ormai quasi il dibattito in realtà non parte nemmeno. Però ricordo ad esempio nella cattedrale della Basilica di Norcia, è stato avanzato in primissima istanza un'ipotesi di una ricostruzione che comprendesse almeno in parte una natura contemporanea e che magari conservasse la memoria del sisma, la ferita del sisma, e poi si è naturalmente andati verso la ricostruzione del com'era, dov'era. Tra i Notre Dame, tutto questo lo porta su una scala gigantesca, perché non è più un problema di un locale, di una città, non è quasi più un problema di una nazione. Notre Dame, al di là della sua effettiva storia, è diventata un simbolo davvero europeo o mondiale. E per cui ci dice ci dice forse la nostra insicurezza verso il nostro presente. Abbiamo una sfiducia verso la capacità, forse simbolica, di diventare, o meglio, del presente, del nostro presente, di intervenire sul simbolo. Possiamo costruire una cosa ex novo, ma proseguire la storia di un edificio con la nostra contemporaneità ci fa paura. E poi dovremmo entrare sulla presenza dei linguaggi del contemporaneo nella vita comune, ma è un'altra sonda, non è una puntata, è un anno di trasmissione. Insieme ci dice la forza che hanno ancora questi, che ancora, che ancora questi luoghi in maniera inconscia, e che attraversano strati sociali, attraversano credenti e non, e dice anche, come dire, l'esigenza che abbiamo in una età del disincanto, in qualche modo, dell'esigenza di un simbolo che sia spiritualmente forte. E il dibattito da questo punto di vista, al di là di come si è mosso e di cosa abbia portato il risultato, questo dice di un'esigenza di uno, comunque di un simbolo spirituale. Dice anche, secondo me, ad esempio, io ho visto in un, al di là de, poi dei risultati estetici, che poi possono essere discutibili, i poi liturgici e di Guillaume Bardet, che non abbiamo citato, così almeno lo recuperiamo infine, possono essere discutibili, ci si può discutere, certamente sono molto eleganti. Il nostro amico Raul Gabriel, che mi ha scritto più volte, ne avrebbe da ridire, e ne ha scritto anche su Avvenire. Se qualcuno vuole provare a cercarlo in rete, troverà un intervento molto interessante che fa mettere alcune questioni sul piatto, che non, secondo me vale la pena prendere in esame, ma lo lasciamo ai nostri spettatori. Resta che mi sembra che ci sia stata una committenza lucida rispetto a quello che è, secondo me, la vera domanda al fondo di Notre Dame, e questa la, cioè, E questa è la vera domanda, cioè in questa Europa che abbiamo detto così è post-cristiana, laica, multietnica, come una cattedrale può essere e se può essere ancora il luogo in cui si identifica una comunità che si vuole nazionale? Cioè, in una Francia in cui è laica, in una Francia in cui il mondo arabo-musulmano è così forte, in che modo perché si dovrebbe riconoscere Notre Dame? E se sì, in che modo? E in che modo il suo essere simbolo di un luogo identitario di una comunità può esserlo senza che venga tradito o nascosto il suo status religioso? Può essere ancora, abbiamo ancora la possibilità di simboli che siano universali in un momento in cui la parola d'ordine è decolonizzazione, quindi vengono smontate tutte le certezze sull'universalismo dei valori, dei luoghi, dei simboli? E quindi ancora, andando ancora più al nocciolo, qual è il posto di una chiesa nella città? E a quel punto, se noi lo consideriamo in questo modo, noi la possiamo portare fuori da Notre Dame e andiamo a leggere in tutte le chiese, in tutti gli edifici storici anche del nostro paese e anche, se vogliamo, in prospettiva, anche delle nuove costruzioni. Che spesso vanno a collocarsi in ambiti urbanistici, in quartieri che stanno cercando un proprio volto.
Straordinarie queste parole che ha detto Alessandro,
Straordinaria è una parola grossa, Federico.
straordinario proprio nel senso letterale, fuori dall'ordinario, perché hai messo in evidenza un problema molto serio, cioè per me, ma credo anche per chi ci ascolta, cioè la paura del contemporaneo visto nella prospettiva storica, cioè questa problematica che quasi il presente che viviamo è un presente che non ha relazione con il passato, che non ha relazione, ma direi con la vita, questa continuità con la vita, diciamo, che attraversa la storia, spesso nel presente, nella nostra contemporaneità, culturalmente lo si sente come interrotto e quindi poi rimane difficile, diciamo, orientarsi anche dal punto di vista di una relazione storica, ma direi ma di un punto di vista di una relazione generale, perlomeno ecco, questo è quello che le tue parole mi hanno suscitato e avevo piacere metterle in evidenza. Anche questo sarebbe un tema su cui ritornare, come hai detto te, per una annata di trasmissioni. Non so se condividi questa lettura, Alessandro.
No, no, sono d'accordo. In qualche modo in Notre Dame successe in Notre Dame in tutte le ricostruzioni che sono probabilmente anche proprie di un carattere della modernità e che di nuovo Notre Dame con la sua forza simbolica porta su una scala inedita. Cioè successe due cose che in un passato un po' lontano, forse premoderno, non sarebbero mai successe. Cioè, un tempo non avrebbero avuto dubbi sulla possibilità di ricostruire alcuni passaggi di Notre Dame secondo i linguaggi propri della loro epoca. Non avrebbero avuto neanche pensabile di ricostruire come era dove. E questo
Certo.
è un problema del moderno. E l'altra cosa è la fretta. Bisognava terminare Notre Dame in 5 anni come gesto politico. L'idea del sogno di Macron era riuscire a terminare Notre Dame in tempo per le Olimpiadi. Un tempo nessuno avrebbe detto dobbiamo costruire la cattedrale in 5 anni. Avrebbero cominciato a costruire e quando sarebbe finita. Magari non l'avrebbero neanche mai finita perché cattedrali non le hanno mai finite. E
Sì.
quindi questa impossibilità, adesso ho provato a descrivere le cose anche, ma di pensare l'incompiuto o di pensare qualcosa che vada oltre il tempo di una neanche il tempo di una generazione, il tempo di un arco politico, ecco, questo è estremamente interessante e va a insistere su questo aspetto, per cui come dire, Notre Dame porta veramente alla luce tante idiosincrasie del nostro.
Benissimo, grazie Alessandro per questa carrellata, diciamo così, usiamo sempre un termine cinematografico in radio per rendere appunto, oggi potremmo dire questa visione quasi con il drone, no? Cioè dall'alto in varie situazioni, sia in esterno che in interno, quindi una visione dall'alto che poi rimanda a una prospettiva, appunto. Mi veniva in mente Salmo 117. Versetto 12, mi hanno circondato come api, come fuoco che divampa tra le spine, ma nel nome del Signore li ho sconfitti. Quindi vedere come da ogni situazione di strettezza, di ristrettezza, di fuoco, di distruzione, esiste una costante che è appunto guardare nel nome del Signore, dove lì appare la permanenza e appare quella che è la traccia della soluzione, questo attraversare la storia, in questo senso, almeno a me veniva in mente questo passaggio. Alessandro, cosa diciamo in chiusura di trasmissione, oramai in questa doppia, se non triplice veste di conduttore, ideatore e ospite?
E mi ringrazio, però non sono tanto soddisfatta. La prossima volta torniamo al formato standard.
No, io direi che ringraziamo sia il conduttore che l'ideatore che l'ospite, perché veramente
Me la suono, su suonate e cantate, via.
ci ha fatto veramente vedere una situazione, diremmo, generale, generalizzata a partire da un fenomeno che comunque è stato un fenomeno, come abbiamo detto, importantissimo da tanti punti di vista. Alessandro, grazie ancora e grazie agli amici in ascolto. E allora ci salutiamo, un caro saluto
Grazie a tutti, grazie Federico.
e diamo la linea alla regia per il prosieguo delle trasmissioni. Alla prossima puntata, la sposa. Un caro saluto a tutti, Radio Arte.